Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Ninar Tree. Oggi riassumerò e recensirò il libro Lo scudo e il giglio di Alessandro Spalletta. È un romanzo storico ambientato nella Toscana del XIII secolo e collocato nell'universo narrativo della saga del Grifone. Pubblicato nel 2022. Il libro ricostruisce i mesi che conducono alla battaglia di Montaperti del 4 settembre 1260. Scontro decisivo tra la Siena ghibellina e la coalizione guelfa guidata da Firenze. Il fulcro non è soltanto l'evento bellico. La vicenda usa il conflitto per rappresentare un territorio frammentato nel quale alleanze, rivalità cittadine, ambizioni familiari e legami privati condizionano le scelte individuali. Le fonti disponibili lo presentano come un prequel o un ingresso cronologico nella saga, capace di intrecciare figure storiche e personaggi inventati. Spalletta adotta quindi una formula classica del romanzo storico. La documentazione sostiene l'ambientazione, mentre la finzione rende percepibili le paure, le aspirazioni e i costi umani della politica medievale. Mappe e tavole araldiche accompagnano inoltre un intreccio volutamente ricco di nomi, schieramenti e riferimenti territoriali. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la battaglia di Montaperti come centro storico e narrativo. Il riferimento alla battaglia di Montaperti dà al romanzo un perno storico preciso. Lo scontro del 1260 non viene trattato come un generico fondale di cavalieri e castelli, ma come il risultato di mesi di tensioni fra Siena, Firenze e le rispettive reti di alleanze. Questa scelta permette di osservare la guerra medievale prima ancora che esploda sul campo preparativi. Calcoli politici, fedeltà mutevoli e conseguenze sociali diventano parte della narrazione. Le recensioni disponibili sottolineano la ricostruzione degli antefatti e delle prospettive contrapposte. Un elemento importante perché evita di ridurre la vicenda a una semplice opposizione morale fra due blocchi. La presenza dei cavalieri tedeschi legati a Re Manfredi e della Lega Guelfa Fiorentina richiama, inoltre, la connessione fra il conflitto locale e gli equilibri più ampi della penisola. Per il lettore, Montaperti diventa così uno strumento per comprendere come i comuni italiani fossero realtà politiche autonome, ma non isolate. Il romanzo può offrire un primo orientamento emotivo e narrativo a un episodio celebre, anche per la sua risonanza nella tradizione dantesca. Non sostituisce lo studio storiografico, ma rende tangibili l'incertezza e la pressione che precedono una svolta militare. Secondo, Toscana comunale rivalità politiche oltre l'immagine convenzionale del Medioevo, l'ambientazione toscana è una delle componenti distintive dell'opera. Invece di proporre un Medioevo indistinto, il libro si concentra su un'area e su una fase storica segnate dalla competizione fra città, fazioni e famiglie. Siena e Firenze non sono soltanto luoghi nominati per ragioni scenografiche, rappresentano centri di potere con interessi divergenti, capacità militari e appartenenze politiche che incidono sui destini personali. Le fonti descrivono una ricostruzione attenta della società feudale, dei costumi e delle usanze. L'aspetto più utile di tale impostazione è mostrare che il potere medievale non era concentrato in un'unica struttura semplice. Autorità cittadine, nobiltà guerriera, rapporti di fedeltà e influenza imperiale concorrono a creare un quadro instabile. La dimensione politica è quindi leggibile, anche come condizione concreta dell'esistenza, una scelta affettiva, una lealtà familiare o un incontro possono acquisire significato pubblico in un contesto dominato dalle fazioni. Il romanzo sembra privilegiare questa densità territoriale rispetto a una panoramica enciclopedica dell'intero Medioevo italiano. ne deriva un ritratto locale che può stimolare il lettore ad approfondire la geografia politica della Toscana duecentesca, distinguendo la complessità documentata dell'epoca dalle semplificazioni diffuse nell'immaginario cavalleresco. Terzo, l'intreccio fra personaggi inventati e figure realmente esistite, come molti romanzi storici. Lo scudo e il giglio unisce personaggi di invenzione e figure riconducibili al contesto reale. La scelta risponde a una necessità del genere. Gli eventi documentati forniscono limiti, date e conseguenze. Ma la narrativa ha bisogno di punti di vista capaci di attraversare quei fatti dall'interno. Le recensioni segnalano che le vicende dei protagonisti convergono gradualmente, includendo amicizie profonde, conflitti, legami sentimentali e decisioni maturate sotto la minaccia della guerra. L'efficacia potenziale di questo impianto sta nel non separare artificialmente la grande storia dalla sfera privata. In un periodo di mobilitazione e rivalità fra comuni, le biografie individuali possono essere sconvolte da schieramenti e campagne militari, mentre motivazioni intime influenzano le condotte dei personaggi. I riferimenti disponibili parlano anche di licenze narrative contestualizzate rispetto ai personaggi storici. È una distinzione utile per chi legge. Il romanzo non va assunto come fonte primaria né come ricostruzione definitiva delle intenzioni dei protagonisti reali, ma come interpretazione narrativa fondata su coordinate storiche. Il valore dell'operazione risiede nel far dialogare verosimiglianza e invenzione, preservando la riconoscibilità dell'evento di Montaperti senza rinunciare a suspense e sviluppo emotivo. È un equilibrio che richiede al lettore di mantenere curiosità critica. Quarto, guerra, azione e costo umano della lotta per il potere. Le scene d'azione costituiscono un elemento rilevante nella ricezione del libro. Commenti e presentazioni ne evidenziano la tensione, la confusione dello scontro e il carattere fisico della battaglia. Tuttavia, la guerra non appare isolata dall'ordine politico che la produce. L'uso della violenza è connesso alla difesa delle città, alla conquista o conservazione di terre, e alla volontà di affermare prestigio e autorità. In questo senso, il romanzo storico offre una prospettiva utile. Gli esiti militari non sono astratti, ma ricadono su nobili, combattenti e persone legate ai protagonisti. Le fonti richiamano giorni dominati da istinti sanguinari, accanto a forme di amicizia portate all'estremo. Questa compresenza impedisce di interpretare l'avventura bellica soltanto come spettacolo. Coraggio, paura, fedeltà e rivalità diventano comportamenti sottoposti a una prova concreta. La struttura orientata verso Montaperti accresce inoltre la pressione narrativa. Il lettore conosce l'importanza storica dell'evento, ma segue personaggi che non possono dominarne tutte le conseguenze, rispetto a romanzi medievali, costruiti prevalentemente attorno al singolo eroe. Qui l'azione sembra funzionale a restituire l'instabilità collettiva di una Toscana in conflitto. Chi cerca battaglie dettagliate troverà un punto di interesse, ma il loro significato maggiore è mostrare quanto rapidamente la politica comunale possa trasformarsi in esperienza di perdita, scelta e sopravvivenza. Infine, strumenti di orientamento e funzione di prequel nella saga del Grifone. Lo scudo e il giglio è presentato nelle fonti come un prequel della saga del Grifone e come un testo che introduce antecedenti utili al ciclo. Questa collocazione ha un duplice effetto. Per chi già conosce i romanzi collegati, il volume può chiarire l'origine di rapporti, tensioni e coordinate storiche che assumono rilievo nelle opere successive. Per un nuovo lettore, la vicenda centrata sul 1260 offre invece un accesso cronologico a un mondo narrativo più ampio, senza che le informazioni disponibili autorizzino a considerare indispensabile una conoscenza preventiva della serie. La presenza di mappe e tavole con stemmi risponde alla complessità del materiale. Nomi di casate, città e schieramenti possono rallentare la lettura. Ma questi apparati aiutano a visualizzare rapporti territoriali e identità politiche. Non sono semplici ornamenti, perché l'araldica e la geografia hanno una funzione pratica in una storia di alleanze e appartenenze. Alcuni lettori hanno osservato una narrazione ricca e densa, che può invitare ad approfondire autonomamente eventi e personaggi. Tale densità costituisce quindi insieme un pregio e una richiesta. Il libro premia chi accetta di orientarsi fra molte presenze, piuttosto che chi desidera un'avventura medievale del tutto lineare. La sua funzione di prequel valorizza proprio questo lavoro di costruzione del contesto. In conclusione, Lo scudo e il giglio è indicato soprattutto a chi desidera un romanzo storico italiano radicato in un episodio concreto del 200, più che una fantasia medievale generica. Può interessare ai lettori della saga del Grifone, che vi trovano un approfondimento degli antecedenti narrativi, ma anche a chi vuole avvicinarsi alla battaglia di Montaperti attraverso una storia di personaggi, conflitti e relazioni private. Il beneficio principale è l'immersione in una Toscana comunale, politicamente frammentata: Siena, Firenze, Guelfi, Ghibellini e le connessioni con poteri esterni non restano etichette scolastiche, ma diventano forze che determinano azioni e rischi. Mappe e tavole araldiche possono inoltre aiutare chi apprezza un'esperienza di lettura corredata da strumenti di orientamento. Rispetto a molti romanzi medievali, incentrati soprattutto su una vicenda cavalleresca autonoma, il tratto distintivo del volume è il legame esplicito fra un dramma individuale e gli antefatti di un evento storico ben riconoscibile. La mescolanza di figure reali e inventate consente di mantenere il ritmo dell'avventura, pur richiedendo di distinguere sempre la finzione dalla documentazione. È quindi una scelta appropriata per lettori disposti a seguire un intreccio denso, con descrizioni e contesto politico rilevanti quanto l'azione. Chi preferisce prosa estremamente essenziale o ricostruzioni esclusivamente saggistiche potrebbe invece trovarsi meglio in opere di taglio diverso. Nel suo ambito, il romanzo si distingue per la focalizzazione sul Medioevo toscano e per l'uso di Montaperti come snodo storico, emotivo e seriale. Se vuoi supportare Alessandro Spalletta, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo